Sono Emilio Zucchi, vi parlerò del saggio di Pierpaolo Pasolini, Officina Parmigiana.
Prego.
Nel 1957 Pierpaolo Pasolini, grande poeta, grande critico, grande narratore, affermatosi proprio in quegli anni, pubblicava su rivista un saggio intitolato Officina Parmigiana. L'argomento riguardava i poeti di Parma e della provincia di Parma, figli, per così dire, del grande Attilio Bertolucci, da Pasolini molto ammirato, al quale Pasolini direi era addirittura devoto, e comunque la stima, l'ammirazione, l'incantamento poetico reciproco che li accomunava era veramente in entrambe le direzioni. Non, nessuno dei due prevaleva sull'altro quanto a stima e quanto a espressa e quanto a stima ricevuta. Officina Parmigiana da titolo divenne poi in breve tempo una denominazione per qualificare la produzione poetica del nostro territorio di quell'epoca e successivamente anche dei decenni che ad essa sono seguiti. Pasolini prese ad esaminare un gruppo di giovani poeti a quell'epoca poco più che 20, diciamo 25 anni, sì e no, non ancora trentenni, che con il consueto acume critico che lo distingueva, lui riuscì ad amare, a capire, a sfrondare, a individuare, a intendere nell'essenza, senza cadere nella trappola, senza essere tentato a ravvisare in essi qualcosa di così, diciamo, quasi bozzettistico, quasi legato a regionalistiche suggestioni, a provinciali, diciamo la parola giusta è questa, echi e incantamenti. Pasolini capì che nella fibra poetica, nell'ispirazione, nello stile, ma anche nel sentimento dominante della produzione letteraria di questi poeti, che erano Giancarlo Conti, Alberto Bevilacqua, Giorgio Cusatelli e Bernardo Bertolucci, che in seguito abbandonò l'attività di poeta dedicandosi esclusivamente a quella di cineasta, di regista cinematografico, e Giancarlo Artoni, in essi ravvisò qualcosa di uno spessore contenutistico, insomma una intenzione artistica non superficiale e una vocazione poetica che non si limitava ad aggraziate movenze liriche, a ripiegamenti melanconici tardo prustiani, per così dire. Vi leggo un breve passo di Pasolini stesso. La caratteristica più importante di questa scuola consiste dunque nell'essere inconfondibilmente circostanziata in quanto parmense, ma, per così dire, nelle superfici interne, le superfici esterne, mancando quasi affatto di colore, ossia di determinazioni regionalistiche o locali. Una tendenza quindi a una forma di realismo, la propria città accettata e approfondita in quanto fenomeno storico, con grandi tradizioni di raffinata capitale da una parte e un eccezionale benessere economico dall'altra, corretta da una tendenza opposta all'ozium, un po' accademico e comunque elegante. Sono usciti in questi ultimi anni vari libri di poesia a circostanziare la presenza di questa aristocratica officina. Ecco, e qui comincia ad annotare, ad elogiandone il valore, i nomi di Giancarlo Conti, si riferisce alle raccolte Un mito, Ottobre e altre poesie, e in seguito Il primo passeggio dopo il mare, che da lui viene definito delizioso manierista bertolucciano bassaniano, che ha saputo unire il mondo idillico della terza generazione a un patetico neorealismo. E osserviamo qui, sostiene Pasolini, epicizzando per un eccesso di nostalgia, che è operazione tipica della psicologia della provincia georgica, quello che avevo detto prima, cioè lui non riesce a scorgere assai intelligentemente l'aspetto più doloroso, più autentico, non stereotipato di questi poeti, dei dati minimi di una vita giovanile periferica, tanto più perdutamente viva quanto più perduta in una dolorosa labilità. Questi aspetti realistici della poesia di Giancarlo Conti, così ben individuati da Pasolini, in Bevilacqua, sempre a parere di Pasolini, si attenuano, acquisiscono qualcosa di più morbido, di più diffuso e effusivo. Lo nota con una certa considerazione, non come un limite rispetto al valore realistico della poesia di Giancarlo Conti, e soggiunge che in Giorgio Cusatelli questa effusività lirica, questo aspetto melico, questo aspetto, non usa l'aggettivo che sto per pronunciare Pasolini, ma il senso è quello sentimentalistico, si intensifica in Cusatelli, questa magia lirica. Ma attenzione, non è un limite assolutamente. Riesce, anzi, si capisce tra le righe che in un certo senso Pasolini apprezza il fatto che Cusatelli, come anche Bevilacqua, riescano a accentuare maggiormente rispetto a Giancarlo Conti il dato appunto dell'intimismo, della dolcezza, della effusiva sentimentalità, però senza cadere in alcuna trappola di tipo così sentimentalistico o di facile immediatezza. Dopo un passaggio elogiativo che ha il sapore più di un incoraggiamento che non di di una piena approvazione critica riguardante Bernardo Bertolucci, Pasolini passa a considerare criticamente con molta convinzione la figura di Giancarlo Artoni, avvocato poeta, come tanti sanno, a Parma, uomo di grande prestigio, che ebbe una carriera poetica notevole, iniziatasi proprio negli anni 50, criticamente con questo elogio di Pasolini che andrò a leggervi tra poco, e proseguita poi fino all'inizio degli anni 70. Poi ci fu un'interruzione lunghissima di quasi mezzo secolo, e in seguito Giancarlo Artoni, alla soglia dei 90 anni, riprese a scrivere e pubblicò, forse ne aveva già compiuti 90, no, li aveva già compiuti, e pubblicò addirittura tre poesie, tre raccolte poetiche in 3 anni successivi, una dietro l'altra, con Diabasis. Ecco, sentiamo che cosa scriveva Pasolini all'epoca. Il pretesto di questo excursus parmense ci è stato fornito da un libro appena edito in una bella nuova edizioncina, La Villa e altre poesie, di Giancarlo Artoni, che non è un nuovo nome per chi segua anche distratto le cose della poesia. Il cartellino segnaletico lo fa del 23, nato, cresciuto, educato a Parma, dove tuttora vive, autore di un primo libricino di poesie, Guanda, 1949, e presente nelle antologie di Erba e Chiara e Falqui. La poesia di Artoni rientra nella descrizione che abbiamo fatto qui sopra. Ne è quasi un paradigma. Ritroveremo in lui i dati, per così dire, realistici, ma limitati a una realtà già del tutto poetizzata. Una Parma e una campagna parmense viste sub specie aeternitatis, quasi per omertà elegante con gli altri della camerata, specie il romanziere Colombi Guidotti o un amico non più scrittore come Pietro Galli, che eseguano la stessa operazione in un amaro gergo elegiaco. Tali dati del concreto sensibile, secondo la terminologia stilistica, che richiederebbero uno stile uminis, ossia un tono linguisticamente basso o quotidiano, limitano il loro realismo idiomatico a qualche parola, termine o periodo, subito riassunti a un tono alto, eletto. Avremo dunque anche qui le allusioni ai fatti cittadini, come fatti, per così dire, epicamente crepuscolari, relazioni d'amore, amicizie, viaggi, eccetera. La partecipazione alla forza poetica di questi poeti parmigiani, allora poco più circa trentenni, da parte di Pasolini è stata molto 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 forte. La sua definizione di officina parmigiana ha avuto fortuna e si può dire che questo seme critico gettato nella terra poetica della nostra città ha dato frutti anche di un insomma importanti. Non si parla in questo saggio di un grande poeta, Pierluigi Bacchini, confesso di non sapere per quale motivo, probabilmente all'epoca non lo so, insomma, come mai Pasolini non ne parlasse in questo saggio, e certamente il più grande di questa buttata, Attilio Bertolucci a parte. In ogni caso Pasolini ha saputo vedere lungo e capire che la letteratura non solo narrativa ma pure appunto anche poetica in versi qui nella nostra Parma aveva così possibilità di esprimere se stessa in modo tutt'altro che secondario. Sono Emilio Zucchi, vi ho parlato di come Pierpaolo Pasolini ha capito negli anni 50 quanto notevole fosse la produzione poetica parmigiana nel suo saggio intitolato Officina Parmigiana.